Accomodiamoci. Buongiorno a tutti, vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro di Geremia. Continuiamo il nostro cammino. Il libro di Geremia, oggi siamo al capitolo 32. Geremia 32, leggeremo dal verso 26. Geremia 32, leggeremo dal verso 26. Vi ricordo il contesto: il popolo di Israele è sotto assedio, Gerusalemme sta per essere abbandonata e cadere nelle mani dei babilonesi. C'è grande tensione, c'è grande tristezza, c'è molta preoccupazione, no? E in questo contesto così drammatico, lo scenario, capite, non è di quelli sereni, felici, succede qualcosa, che a Geremia arrivano dei soldi, no? Arrivano dei soldi per mezzo di un cugino, no? E a un certo punto Dio dice a Geremia: tu adesso comprerai un campo, farai un affare immobiliare. Adesso comprerai un pezzo di terra in questo contesto. Geremia è perplesso, perché dice: come? No, sta per succedere il finimondo, no? sta per crollare tutto, stiamo per essere invasi e tu mi dici di acquistare, di fare questo affare? Un po' immaginate, è come se Dio ti dicesse: adesso tu devi comprare, no, la casa dei tuoi sogni, la villa, no, per la quale tu hai investito tutti i tuoi risparmi, no, e la devi comprare, acquistare, no, lì sotto quel monte lì, però sai che quella montagna lì, no, sta per franare. Ed è certo che la frana arriverà. Allora immaginate, no, lo stordimento, no, la confusione, no, la perplessità di Geremia. Dice: ma come? Tu mi dici di fare un affare di questo tipo? No, com'è possibile? E allora il Signore sa il cuore di Geremia, conosce i pensieri del suo popolo, e dal verso 26 c'è quello che il Signore dice, quello che il Signore fa in un contesto di questo tipo. Vogliamo leggerlo assieme? Geremia 32, dal verso 26. Allora, la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Perciò così parla il Signore: ecco, io do questa città in mano ai Caldei, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, il quale la conquisterà. E gli stessi Caldei che combattono contro questa città vi entreranno, vi appiccheranno il fuoco, incendieranno le case sui cui tetti hanno offerto i profumi a Baal e fatto libazioni ad altri dei per provocare la mia ira. Poiché i figli di Israele, i figli di Giuda, hanno fatto sin dall'adolescenza ciò che è male ai miei occhi. Perciò i figli di Israele non hanno fatto che provocare la mia ira con l'opera delle loro mani, dice il Signore. Infatti questa città, dal giorno che fu costruita sino a oggi, è stata una continua provocazione alla mia ira e al mio furore, al punto che la voglio togliere via dalla mia presenza, a causa di tutto il male che i figli di Israele, i figli di Giuda hanno fatto per provocare la mia ira. Essi, i loro re, i loro principi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, mi hanno voltato non la faccia, ma le spalle. Sebbene io li abbia istruiti continuamente fin dalla mattina, essi non hanno dato ascolto per ricevere la correzione, ma hanno messo le loro abominazioni nella casa sul quale ha invocato il mio nome per profanarla. hanno costruito gli alti luoghi di Baal, che sono nella valle dei figli di Inom, per far passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie, offrendoli a Moloch, una cosa che io non avevo comandata loro e che non mi era venuta in mente che si dovesse commettere una tale abominazione, facendo peccare Giuda. Ma ora, in seguito a tutto questo, così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo a questa città nella quale voi dite: essa è data in mano al re di Babilonia per la spada, per la fame, per la peste. Ecco, li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati, nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione, e li farò tornare in questo luogo dove li farò abitare al sicuro. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio, darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene, per quello dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore perché non si allontanino da me. Metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia, poiché così parla il Signore: come ho fatto venire su questo popolo un gran male, così farò venire su di lui tutto il bene che gli prometto. Si compreranno dei campi in questo paese, per il quale voi dite: è desolato, non c'è più né uomo né bestia, è dato in mano ai Caldei. Si compreranno dei campi con denaro e se ne scriveranno gli atti, si sigilleranno, si chiameranno testimoni nel paese di Beniamino e nei luoghi circostanti a Gerusalemme, nelle città di Giuda, nelle città della zona montuosa, nelle città della pianura, nelle città della zona meridionale, poiché io farò ritornare quelli che sono deportati, dice il Signore. Preghiamo. Signore, siamo davanti alla tua parola e adesso ti chiediamo che questa parola possa parlare al nostro cuore, alla nostra vita. Ti chiedo, Signore, di aiutarci ad ascoltare, a metterci in gioco, e opera per mezzo del tuo Santo Spirito affinché questa parola possa penetrare nella nostra mente, nei nostri cuori e trasformare le nostre azioni per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi Geremia è costretto, è indotto, deve fare delle scelte paradossali, deve comprare con i soldi di un cugino, deve comprare un campo in una zona desolata. No, è un'azione profetica che Geremia deve fare. A volte, fratelli, anche noi, no, dobbiamo dare concretezza alla nostra fede. Dobbiamo dare, come dire, dobbiamo manifestare in modo pratico la fiducia nelle promesse, nelle parole che il Signore ci dà, no? Spesso pensiamo, no, che il nostro cristianesimo, che la nostra fede sia soltanto astratta, teorica, lontana, ma ci sono dei casi nella vita, come è capitato a quest'uomo, no, dove noi in qualche modo dobbiamo scommettere per il Signore, dobbiamo fare dei passi di fede, e questi passi di fede sono determinanti per la nostra vita, per il nostro benessere, per il benessere del popolo di Dio. No? È quello che Geremia è chiamato a fare, un passo di fede, no? Scommettere sulla parola del Signore, essere sicuro che la promessa di Dio si realizzerà, essere certo che qualunque cosa gli altri possano pensare, dire o fare, investire su Dio è la cosa migliore che si possa fare. E Geremia lo fa. Immaginate, ma come? Ma guardate sto ragazzo, sto uomo, no? Cioè ha quattro soldi e deve investire su un campo, su un terreno, su una zona che sicuramente sarà presa da altri. È una cosa, no? Capite? No? Invece lui lo fa. Ora, non è che lo fa con leggerezza, Non è che lo fa con incoscienza, no? Se voi vedete verso 24 e 25, no? Lui dice: eppure Signore, guardate il verso 24, lui si rende conto e dice: Signore, ci sono opere di assedio attorno a noi, questa città è vinta per la spada, dalla fame, dalla peste, è data in mano ai Caldei, verso 24, che combattono contro di lei. Quello che tu hai detto è accaduto E io, e vedi, tu vedi, eppure tu, Signore, in questo contesto mi hai detto comprati con denaro il campo e chiama dei testimoni, e la città è data in mano ai Caldei. Cioè, Geremia si rende conto, no, della pesantezza, no, di quello, no, che il Signore lo chiama a fare, ma lui lo fa e compra. Allora, fratelli, la prima, no, il primo incoraggiamento, la prima sollecitazione che mi viene da questo testo, dal contesto, dalla cornice di questo testo, è che la fede ha bisogno di azioni concrete, che la fede ha bisogno di concretezza, di praticità, di passi di fede, ha bisogno di, no, di far vedere come si incarna in un contesto, no? E spesso noi, come dire, la nostra depressione spirituale, la nostra debolezza, la nostra astenia spirituale è dovuta proprio a questa mancanza di volontà, no? Ma questa mancata, una predisposizione mancata a dare concretezza alle nostre parole, no? A fare in modo, no, che il Vangelo non sia soltanto conosciuto mentalmente, cognitivamente, oppure col nostro cuore, col nostro sentimento, ma concretamente. È la prima sfida di questa mattina. Ma guardate, Dio sente quello che Geremia pensa, Dio sente quello che Geremia sta ragionando nel suo cuore, e Dio dà una risposta che è ancora più sconvolgente. Guardate la risposta di Dio, no, verso 27. Ecco, io sono il Signore, io sono il Dio di ogni carne. Poi Dio dice, segnati questo brano, questo verso, perché è uno di quei versi che davvero può fare la differenza. C'è qualcosa di troppo difficile per me, dice il Signore? Lo ripeto. C'è qualcosa di troppo difficile per il Signore? È lì, no? È chiaro, è una domanda retorica che Dio fa. E Dio dice, no? A volte usa le domande, Dio usa le domande, a volte, per mettere fine, per chiudere, no? Per rispondere a delle preghiere impertinenti, a delle richieste un po' strambalate. Dio lo fa nella Bibbia. E dice, in questo caso, c'è qualcosa di troppo difficile? Nell'ebraico questo difficile in realtà è meraviglioso, no? Quindi c'è questa ambiguità. C'è qualcosa di troppo difficile, di troppo meraviglioso che il Signore possa fare? No? Allora Dio fa questo, no? Dio usa, Dio risponde alle nostre perplessità con altre domande. Se voi girate, ad esempio, qualche pagina, Geremia 12, no? Geremia 12, c'è un capitolo ancora dove Geremia è ancora perplesso, ha dei dubbi, no? E lui dice, Signore, ma insomma, tu sei giusto, tu mi parli della giustizia, della santità, dell'impegno, no? Però mi devi spiegare una cosa, dice Geremia, perché i giusti muoiono e gli empi prosperano, no? Capite? C'è una domanda che Geremia fa, dice perché? Com'è questa storia, no? Che il mondo, in qualche modo, quello che io vedo è capovolto? Non dovrebbe essere così. Invece vedo esattamente il contrario. E guardate cosa dice Dio, no? Dio dice, prende questa preghiera impertinente, no? E dà una risposta così, così penetrante, no? Guardate il verso 5 di Geremia 12. Dice, ascolta Geremia, se tu ti stanchi a camminare a piedi, se correndo con i pedoni già ti stanchi, come puoi sperare di correre, di inseguire i cavalli? Cioè, significa, caro Geremia, stai al tuo posto, no? Cosa vuoi chiedere, no? Come puoi fare, no? Tu che ti stanchi a camminare, a far due passi, verso 5, se correndo con dei pedoni questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? No? No. Oppure, Giobbe, no? Per 30 capitoli, no? Per 30 capitoli, no? C'è una discussione sui principi, sul male, e sul senso della sofferenza, e su queste quante domande, e quante perplessità. A un certo punto Dio si stanca, no? Dio si stanca e dice, fa una domanda di quelle che chiude in qualche modo, no? E dice, ascolta, Giobbe 38, verso 2. Chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno. Cioè, Giobbe, tu con gli amici tuoi, ma cosa state dicendo? Ma cosa, di cosa stiamo parlando? Dio risponde con le domande, no? O ancora, forse nel Nuovo Testamento, Paolo a un certo punto parla, no? Quando affronta un tema molto delicato, il tema dell'elezione, della salvezza, della predestinazione, no? Che lì, siamo tutti lì quando si parla di questo tema, no? Allarmati, e com'è possibile che Dio elegge, che Dio abbia scelto prima. E Paolo dice, prendetelo in Romani 9, dice, ma guardate, ma di cosa stiamo parlando, no? Romani 9, verso 19, guardatelo come a volte Dio usa, e la parola di Dio usa delle domande per far chiarezza su alcune situazioni. In Romani 9, verso 19, no? Chi sei tu, uomo, che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto in questo modo? Il vasaio non è forse il padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e uno per uso ignobile? Chi sei tu da contestare Dio? Fine della discussione. E qua il Signore dice a Geremia: mettiamo le cose a posto. È qualcosa di troppo difficile per me? C'è qualcosa di troppo difficile per me? C'è qualcosa che può limitare la mia potenza? C'è qualcosa che può mettere in discussione la mia volontà? Dio non è forse l'Iddio altissimo, l'Iddio potente, l'Iddio immensamente potente che può fare quello che vuole? Mi ricordo un'altra lezione, sempre nell'Antico Testamento. Vi ricordate una coppia un po', come dire, con qualche anno sulle spalle, Abramo e Sara, no? Vi ricordate quanto il Signore li incontra, no? Il Signore li incontra, no? Erano, non erano proprio ragazzini, no? Diciamo che il loro San Valentino era un po', no? Non era molto frizzante, no? D'accordo? Erano così, molto stanchi, avanti negli anni. E Dio li incontra e dice a un certo punto, Genesi 18 dice questo: guardate, immaginate, io passerò qui fra un anno, e fra un anno, quando ripasserò, voi avrete un bambino. Cioè, questo dice il Signore, Genesi 18. Immagina, no, il timore, lo scombussolamento di Abramo e Sara, e la Bibbia dice, Sara, ormai non aveva più il suo corso ordinario. Vuol dire che è una bella frase per dire che biologicamente non c'era più nessuna possibilità per Sara, no? Ma probabilmente per lui. Erano talmente avanti negli anni. E Dio dice, passerò fra un anno e fra un anno ci sarà un bambino. Allora Sara, se no... sappiamo un po', no? Un po' la sensibilità femminile è sempre un po' più arguta in questi casi, il Signore, e fa un sorriso, no? E Dio riprenderà quel sorriso, dice perché? E dice a un certo punto, Genesi 18, verso 13 e 14, c'è la stessa frase: c'è qualcosa di troppo difficile per Dio? C'è qualcosa di troppo difficile per Dio? Il bambino nasce dopo. E a anno, quanto succede, il bambino è nato. No? E allora qui è il contesto, no? È il contesto, è la lezione che dobbiamo imparare, io e te, questa mattina. È molto semplice. Alla domanda, c'è qualcosa di troppo difficile per Dio? C'è una sola risposta plausibile. No, nulla è troppo difficile per Dio, nulla è impossibile per Dio, no? Il Signore Gesù lo dice, no? A Dio tutto è possibile, tutto. Matteo 19, verso 26. A Dio tutto è possibile. Ora, io non so com'è la tua vita, quali sono le sfide che stai affrontando oggi, in questi giorni. Non so quale sia la condizione reale, posso vedere, no, la parte esteriore, come uno di noi. della tua vita, della tua condizione spirituale. Non so quali sono le sfide che il Signore ti pone. Però immagino, no? Immagino che nel nostro mezzo o con i nostri cari ci siano uomini e donne che stanno combattendo per mantenere in piedi il loro matrimonio. Oppure, no? Perché c'è qualche segnale medico, qualche preoccupazione che li accompagna. Oppure, no? Perché ci sono delle sfide lavorative che in qualche modo sembrano più grandi di noi. Oppure perché la nostra fede è messa in discussione spesso da situazioni e circostanze di vario tipo. Oppure perché abbiamo delle oppressioni nelle relazioni che ci portano, che ci impoveriscono in modo importante. Oppure perché non riusciamo più a vedere, ad avere speranza oltre. Allora questa mattina il Signore ti dice, come ha detto ad Abramo, come ha detto a Sara, come sta dicendo a Geremia, come sta dicendo a ognuno di noi, c'è qualcosa di troppo difficile per me? No. Non c'è niente di troppo difficile per Dio. Ma allora se Dio è così potente, Geremia dice, Signore, tu cosa farai di tutta questa potenza? Cosa farai di tutta questa immensità? Beh, la cosa che dice il testo che abbiamo letto oggi è che la prima cosa che Dio fa con tutta questa potenza è punire il peccato. Sì. La prima cosa che Dio fa con tutta questa potenza è giudicare il peccato. Dio non può essere preso in giro. Lui non può essere illuso. Lui non è qualcuno che può essere manipolabile. No, la prima cosa che Dio fa è giudicare il peccato. Lui punisce il peccato. No? Guardate verso 30. E lui dice, quello che sta per succedere è proprio per questo. Verso 30. Poiché i figli di Israele e i figli di Giuda hanno fatto sin dall'adolescenza ciò che è male ai miei occhi, poiché i figli di Israele non hanno fatto che provocare la mia ira con l'opera delle loro mani, dice il Signore. Vuol dire, adesso quello che sta per succedere a Gerusalemme non è altro che il giudizio di Dio sul peccato, perché Dio non può sopportare la ribellione, Dio non può sopportare l'allontanamento, Dio non può sopportare l'idolatria, Dio non sopporta il peccato, no? E quindi lo giudica. E guardate, è un peccato, come dire, non minimale, non è qualcosa di sottile, no? Verso 29, guardate, è un peccato che interessa ogni sfera della vita e della società. Addirittura, no? Combatteranno contro questa città, vi entreranno, appiccicheranno il fuoco, incenderanno le case. Sui tetti avete offerto i profumi a balle, avete fatto libazioni ad altri dei per provocare la mia ira. Cioè, il popolo di Israele era stato responsabile di una grave e profonda e continua idolatria. Invece che lodare il Signore, invece che cercare il suo aiuto, invece che fidarsi di Lui e del suo sostegno, avevano cercato delle scorciatoie e avevano incominciato a crearsi delle divinità in modo personale. Sui tetti offrivano le libazioni, no? Il tetto invece, come dire, che diventava il luogo, diciamo così, dove cercare altre divinità. E Dio dice, ma secondo te io tutto questo lo devo far passare? Queste cose per Dio sono gravissime e verranno giudicate. L'idolatria è un'idolatria che riguarda tutti. Verso 32, i figli di Giuda, ma non solo, dici, ma vabbè Pippo, soltanto alcuni erano responsabili di questa degenerazione, di questa corruzione completa. No, verso 32 ci dice che questa idolatria interessava il re, i principi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme. Tutti. Cioè tutti erano così catturati da questo fascino mistico, no? Dell'idolo che è lì concreto, no? Degli incensi. Lo fanno anche gli altri popoli. Perché non possiamo farlo noi? Mica siamo diversi, no? Erano lì, no? Erano conquistati da questo fascino di una religiosità morbida, manipolabile. E Dio dice no. Guardate, io vi giudico per questo, perché questo è peccato. E la mia potenza giudica il peccato. Fratelli, io penso che anche questa sfida che la parola di Dio ci pone vale per noi oggi. Io sono convinto che oggi la debolezza della Chiesa, delle Chiese cristiane, la fragilità della vita personale e spirituale di molti fratelli, non è dovuta alla mancanza di risorse spirituali. Ce ne sono. Non è dovuta tanto al contesto in cui viviamo. È vero, è difficile, ma non è questo che fa la differenza. Ma la debolezza, la fragilità, la pochezza della nostra vita spirituale è dovuta spesso al fatto che accanto all'adorazione dell'unico e vero Dio ci sono innumerevoli altri piccoli idoli che occupano il nostro cuore e la nostra vita. Poiché accanto al Dio vero e vivo che adoriamo, che conosciamo, aggiungiamo tante altre cose che diventano piano piano importanti, centrali, indispensabili, senza le quali non possiamo più vivere o sopravvivere. E piccoli idoli crescono nella nostra vita, no? Siamo una fabbrica creativa di idoli, ognuno di noi. E ce ne sono, fratelli, no? E ci irrigidiamo e diventiamo spigolosi. E invece che concentrarci sull'adorazione, sulla testimonianza, sulla missione, no? Dell'unico e vero Dio, incominciamo a preoccuparci di tanti dettagli, no? Che come piccoli rovi cominciano ad opprimerci. E succede. Ed è così. Relazioni, no? Che ci catturano. Occupazioni che ci conquistano. Tante piccole cose che ci fanno abbassare. Ed è il principio, no? Che aveva sperimentato già un imperatore romano nel terzo secolo dopo Cristo. No, lui era molto, come dire, Alessandro Severo, era molto interessato alla fede cristiana, gli piaceva il Vangelo, davvero, era, come dire, ma diceva, ma questo Vangelo è davvero bello, mi piace, io vorrei, come dire, portarlo nel mio impero, vorrei quasi, come dire, esserne parte, vorrei che facesse parte della, no, della mia corte. Allora gli consigliarono una cosa che lui in modo, come dire, genuino, accettò. Dice, ma guarda, imperatore, ma cosa impedisce a te e a noi di inserire Gesù Cristo, assieme, metterlo assieme alle altre divinità che adoriamo? Se siamo tutti contenti. Così quel giorno in cui tu vorrai adorare Gesù Cristo lo potrai fare. Se per qualche circostanza o qualche situazione, diciamo così, più delicata, dovrai volgere la tua attenzione alla divinità piuttosto che a quell'altra, allora lo puoi fare. E lui fece questo. Portò il cristianesimo e lo mise accanto a tante altre cose. Però Gesù più qualcos'altro è niente. O Gesù è tutto per noi, o non è niente. Il principio di Alessandro Severo è purtroppo, no? È il principio che spesso è quello della nostra vita. Un po', certo, Gesù c'è, ma ci sono anche tante altre cose. Allora, fratelli, questa è la nostra bancarotta morale. Questa è anche la nostra bancarotta morale. Una bancarotta morale che spesso, come succedeva già a questi tempi, sì, ha delle conseguenze pratiche. E la cosa che mi colpisce è che questa idolatria poi incominciava ad avere delle conseguenze devastanti, no? Per alcune persone. E sapete chi erano queste persone che venivano particolarmente danneggiate dall'idolatria? Erano gli ultimi e i bambini. Guarda qua cosa dice, no? Verso 35. Hanno costruito degli alti luoghi e poi verso 35 fanno passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie offrendoli a Moloch. Infanticidio si chiama. Infanticidio, perché erano un modo per adorare queste divinità. E questo è un modello che si ripete sempre, no? Quando noi diamo il nostro cuore agli idoli, i primi che ne subiscono le conseguenze, come segnale della bancarotta morale di cui siamo portatori, sono sempre i piccoli e gli anziani. Sempre. Gli ultimi della società sono chi? Sono quelle persone che naturalmente non hanno diritti, che sono indifesi. Per questo la cifra morale di una società si misura non dal suo benessere, non dal suo PIL, ma dall'attenzione, dalla cura, dalla dedizione che ha verso i piccoli, verso gli ultimi, verso i deboli, verso chi non ha risorse. Geremia sta imparando una lezione importante, perché dice: Signore, è un fallimento in tutto e per tutto. La potenza di Dio, Dio che può fare tutto. Poi, questa potenza però non, che Dio ha, non si riversa soltanto nel giudizio. Perché poi verso 36 c'è una rivoluzione, c'è un'inversione a U che succede. A un certo punto, guardate cosa dice. No, la potenza di Dio che si rivela in questo modo, e poi verso 36, ma ora, in seguito a tutto questo, così parla il Signore Dio di Israele. Guardate questo ma ora, è una rivoluzione. A un certo punto, ma adesso c'è un salto, adesso c'è qualcosa che sta succedendo, no? Guardate cosa dice, verso 37, ma adesso io li raccoglierò da tutti quei paesi dove li ho cacciati, li farò tornare in questo luogo. Ma come? Ma adesso, invece che il giudizio, ci aspettavamo la condanna definitiva, qui dice, ma adesso Dio però cambia tutto, adesso li raccoglie, adesso li cerca, adesso li vuole. E questa è la grazia di Dio. Questo ma adesso è l'aptenza e la dinamite della grazia di Dio. Ci aspettavamo il giudizio, c'era l'attesa della condanna, giusta condanna, dell'abbandono a noi stessi, ma adesso Dio cambia tutto. Ma adesso dice il Signore, io li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati, dalla mia vita, dal mio furore, dalla mia grande indignazione, li farò ritornare in questo luogo e li farò abitare al sicuro. Questa è la grazia di Dio. Questo è il sillogismo di Dio, è logico, ma questa è la grazia. Significa, tu hai peccato, tu ti meriti la condanna, quindi io ti amo. È questo che fa Dio. È questo che dice qua. Ma come? E questa è la sorpresa, e questa è la grazia, come a volte può essere, apparire illogica. Dio dice, adesso le cose cambiano tutto, no? L'inferno è logico, perché, come dire, tu meriti la giusta condanna e logicamente andrai lì, ma la grazia no, la grazia libera, la grazia trasforma, la grazia è quanto nella nostra vita, quanto nella mia e nella tua vita, in una circostanza difficile, oscura, ombrosa, tenebrosa, sembra tutto destinato al crollo, sembra non esserci più nessuna speranza, e a un certo punto nella tua vita spunta questa parola, ma adesso. E tutto fa la differenza, e tutto cambia, tutto cambia. E lui dice, ma adesso io ti dimostro cosa significa essere Dio dell'impossibile. Ma adesso Io ti racconto, dice al popolo di Dio, cosa significa essere, credere in un Dio che non ha limiti. E Dio ti dice, ci fa delle promesse. Dio fa delle grandissime promesse al popolo, al suo popolo, che sono anche per chiunque crede, per chiunque si affida a Lui. Guarda quali sono queste promesse importanti che Dio fa, questa straordinaria parola che il Signore dà al suo popolo. Verso 37. Dice, quindi, poiché io ti amo, io adesso, piuttosto che abbandonarti al tuo giudizio, verso 37, io ti porterò a casa, verso 37, io li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati e li farò tornare in questo luogo. Vi riporterò a casa, avrete una casa, non sarete più dei dispersi, no? Voi dimorerete nuovamente alla mia presenza. Dio ha un futuro per il suo popolo. Verso 38, essi saranno il mio popolo e io sarò loro Dio. E questa promessa, voi avrete una relazione intima, personale, diretta con me. Non mi conoscerete per sentito dire, voi sarete il mio popolo e in modo reciproco io sarò il vostro Dio. Questa è la promessa che Dio fa, no? Verso 39, voi non sarete soltanto il mio popolo, verso 39, ma io darò a voi uno stesso cuore, una stessa via affinché mi temano per sempre. Dio dà un nuovo cuore, vuol dire questa è la rigenerazione, questa è la nuova nascita, no? Ed è soltanto attraverso questo innesto fondamentale, quest'opera dello Spirito Santo, che io posso appartenere alla famiglia di Dio. Se lo Spirito di Dio ha operato nel mio cuore una nuova nascita, ha dato un nuovo cuore, tu puoi scimmiottare quanto vuoi il cristianesimo, puoi imparare, no, il suo linguaggio, puoi simulare le azioni, no? Puoi comportarti come fanno i migliori cristiani, no? Ma tutto questo non ti farà essere cristiano. Ciò che ti farà essere cristiano non è la tua volontà di fare il cristiano. Ciò che ti farà essere cristiano è l'opera dello Spirito di Dio che trasforma il tuo cuore, che lo rigenera, che lo cambia, che lo muta. E qua dice Geremia, io darò loro lo stesso cuore, un cuore nuovo. Guardate, dice al suo popolo, è vero, vi darò un cuore individualmente, ma voi come popolo avrete uno stesso cuore. Cioè non ci saranno più, no, doppiezze nel vostro mezzo. Sarete integri, sarete popolo con un solo cuore, no? Sarete un popolo unito. Per questo uno dei segni principali, no, dell'opera dello Spirito in una chiesa, sapete qual è? Non sono tanto le manifestazioni, i doni, no? Tutto, come dire, cose degnissime, ma la cosa principale è l'unità. Lo Spirito del Signore produce, fa crescere un unico corpo. Unità significa che nel loro mezzo non ci sono ambivalenze, dubbi, cose non dette, strategie, no? O apparenze o simulazioni. Atti 4 verso 32 parla proprio di questa grandissima opera dello Spirito Santo nella Chiesa primitiva, ed è lo standard a cui dobbiamo mirare, l'unità del cuore, avere uno stesso cuore per il Signore. La moltitudine di quelli che han creduto, Atti 4 verso 32, era di un sol cuore e di un'anima sola. Era di un sol cuore e di un'anima sola. Che Dio doni questo cuore unico, questo cuore rinnovato, che Dio doni per mezzo del suo Spirito, che ci liberi da cristiani duali, con la doppia mente, col doppio cuore, col doppio interesse, con doppie finalità, con doppie doppiezze. Dio ci dia questa franchezza di appartenere a Lui in modo deciso, senza se e senza ma, no? E poi ci dice, no, queste sono le sue promesse, farò con loro un patto eterno. Questo patto che lui fa col suo popolo non sarà un patto temporaneo, non sarà un patto condizionato da chissà cosa, ma sarà un patto eterno e io non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Vuol dire, io mi curerò di loro, farò in modo che la loro vita sia preservata, farò in modo che la loro fede sia conservata e il mio patto con loro è eterno, è la perseveranza. È la costanza che Dio ci garantisce. E questo Dio che ci promette questa agenda così importante chiude in modo deciso con una frase che ci invita anche alla pienezza dei nostri sentimenti. Metterò, verso 41, metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà. Dio vuole manifesta la sua gioia, Dio lo vuole condividerla con noi, no? L'agenda di Dio per la nostra vita, il piano di Dio per la nostra vita è sì di appartenere a Lui, è sì di crescere nelle sue vie, è sì di gustare la perseveranza, è sì di rendersi conto che abbiamo un cuore nuovo, un unico cuore nuovo, opera dello Spirito di Dio, ma è soprattutto vivere, godere la gioia del Signore nella nostra vita. Vivere, godere nella gioia che il Signore ci dà. C'è un verso che voglio leggervi in Sofonia 3, 17. Il Signore il tuo Dio è in mezzo a te, come un potente che salva. E poi dice, egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acquisterà nel suo amore, esulterà per causa tua, con gridi di gioia. Dio vuole che la gioia sia la cifra spirituale della nostra vita. Non essere musoni, non essere, come dire, seri, seriosi, distanti, tristi, no. È vivere la gioia del Signore, indipendentemente dalle difficoltà, dalle circostanze. Vuol dire, no, essere convinti che la speranza in Dio non ha mai fine, non c'è mai limite. Vuol dire essere sicuri, no, che Dio farà quello che vorrà e che non c'è nulla di troppo difficile per Lui. Niente! Questa è la gente di Dio. Immagina questo popolo. Ci sono i caldei, i babilonesi alle porte, saccheggi, violenze. Geremia compra un campo che dice, vabbè, avrò buttato via quei soldi, tanto, no? Cos'è, cosa me ne serve? Stanno per arrivare queste orde di violenza, militari, uccisioni. Dio che pronuncia, prima, come dire, io manifesto la mia forza, la mia potenza nel giudizio, no? E quindi, patapam, tutto il giudizio. E poi a un certo punto, storditi, ma adesso io vi raccoglierò, io vi cercherò, io vi porterò con me. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Io vi curerò, mi prenderò cura di voi. Io farò in modo che la mia gioia abiti nella vostra vita. Allora, dal verso 42 al verso 44, no? C'è ancora questo invito, vorrei leggerlo per arrivare alla conclusione questa mattina, poiché così, verso 42, parla il Signore. Come ho fatto venire su questo popolo un gran male, così farò venire su di lui tutto il bene che gli prometto. Io farò venire su di voi tutto il bene che gli prometto. Si compreranno dei campi in questo paese, del quale voi dite, è desolato, non c'è più né uomo né bestie, è dato in mano ai caldei. Si compreranno dei campi con denaro, se ne scriveranno gli atti e si sigilleranno, si chiameranno i testimoni, nel paese di Beniamino e nei luoghi circostanti a Gerusalemme. Poi l'ultimo verso, poiché io farò ritornare quelli che sono deportati, dice il Signore. Fratelli, c'è speranza. se tu ti fidi in Dio, se tu hai fede in Lui. C'è speranza per chi crede con tutto il suo cuore nel Signore. C'è speranza. E poiché la parola di Dio è vera, allora noi siamo invitati questa mattina a fare come Geremia, a investire nel piano di Dio. Investi la tua vita nel piano di Dio. Non sprecarla, non buttarla. Se Dio ti dice di comprare un campo per Lui, no? Per la sua opera, per il suo regno, non farti sobbarcare dai dubbi, dalle testimonianze, dalla confusione, dalla distanza, dalla freddezza. Se Dio ti dice di comprare un campo per Lui, investi la tua vita per Lui, senza se e senza ma. La parola di Dio non offre mai cattivi investimenti, mai, mai. Non c'è investimento migliore, non c'è investimento più produttivo, più certo, più sicuro, più grandioso, più rivoluzionario che investire la propria vita per il Vangelo, nel Vangelo, per la missione, nella missione. Questo non significa che dobbiamo abbandonare le nostre occupazioni, no, ma significa che io e te possiamo diventare punti, nodi significativi nella missione e nel regno di Dio. Non dubitare della potenza di Dio nella tua vita. Io non so come stai, non so quali sono i tuoi problemi, non so quali siano le tue perplessità, i tuoi dubbi, però questa mattina voglio dirti, voglio ricordarti, ecco, io sono il Signore, c'è qualcosa di troppo difficile per me, dice il Signore. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare alla nostra vita e Signore, vogliamo fidarci della Tua parola e vogliamo essere come Geremia, Signore, pronti a rispondere, concreti, pronti a correre, Signore. E Ti confessiamo, Signore, che spesso noi siamo i primi a stancarci, a camminare con i pedoni, e se Tu ci inviti a correre, a gareggiare con i cavalli, Signore, davvero non abbiamo speranza, ma Tu puoi fare ogni cosa. Aiutaci, Signore, aiutaci a investire la nostra vita per Te, aiutaci a fidarci delle Tue promesse, aiutaci, Signore, a godere, a essere davvero Tuo popolo, per chi Tu sei, per quello che Tu hai fatto. Fai che l'opera del Signore Gesù possa, Signore, essere lo standard, il motore di ognuno di noi. Te lo chiedo, Signore, nel Tuo nome. Amen. Amen.